Oltre Lago, la radio che legge i libri per te. Iniziamo la lettura.
Vincenzo Pardini, vecchi scarponi. Mia madre non voleva che calzassi gli scarponi, ma all'epoca abitavamo in un paese di montagna dove tutti li portavano, inclusi i bambini come me. A suo dire, non ero nato per quel genere di calzature che lei definiva rozze. Mio padre e mia nonna, di parere opposto, la biasimavano. Lei corrugava la fronte, i suoi malumori stavano ribollendo. Meglio non insistere, poteva irritarsi. Infatti, teneva molto al decoro e all'eleganza e le piacevano le cose belle. Considerava gli scarponi usati anche per vangare e zappare meri attrezzi da lavoro. Non mancava tuttavia chi li ostentava con un certo orgoglio, addirittura nei giorni di festa, in memoria di quando molti, prima dell'ultima guerra, non disponevano di vere calzature, ma soltanto di zoccoli. Nella nostra famiglia, raccontava la nonna, mai nessuno era andato scalzo. Possidenti terrieri, gli antenati non si facevano mancare le calzature. In un libro mastro di un mio bisnonno, tra gli appunti e le memorie, si leggeva che l'avo aveva scontato pranzo e cena a un calzolaio itinerante affinché rifacesse suole e tacchi ai 7 figli adolescenti. Privilegi di pochi, a cui gli altri non sempre guardavano con invidia. Le scarpe non erano ritenute basilari alle necessità quotidiane e per dare a questo il giusto significato la nonna aggiungeva il proverbio «Chi a marzo non ha le scarpe vada scalzo». Ciò per meglio sottolineare che con la bella stagione, finito il freddo, le calzature divenivano pressoché inutili. Meglio metterle da parte, conservandole per qualche esigenza. Come quando si andava in città dove fino alle sue porte c'era chi aveva camminato tenendole riposte in una sacca o spioventi in una mano per infilarle al momento giusto. Si tramanda che la pelle delle piante dei piedi della gente dei contadi fosse coriacea, resa tale dalle asperità del suolo. Le dita erano oltremodo robuste, con unghie larghe e spesse, talvolta un poco ritorte come quelle degli uccelli rapaci. Il lavoro dei ciabattini era assai gramo, dal momento che potevano contare solo su clienti agiati. Costante invece quello degli zoccolai, impegnati ad intagliare, a seconda della misura dei piedi, il legno sul quale a circa metà basamento fermavano la tela con piccoli chiodi fino a dargli una forma di cappuccio. Altri, tra cui un mio cugino nano, realizzavano i cosiddetti scarpini. Sopra una suola di gomma foderata di tessuto cuciva stoffa blu e spessa fino ad ottenere una calzatura. Non ho mai dimenticato il mio primo paio di scarponi realizzati a mano. Il calzolaio era un uomo alto, magro, la faccia ben rasata e i baffi sottili. Così lo conobbi, così l'ho veduto finché non è morto io adulto. Mio padre mi ci portò un giorno d'autunno, chiaro e ventoso. Le foglie dei castagni invadevano la mulattiera. A camminarvi con scarpe basse e fini si poteva incappare negli aculei dei cardi di castagne che si insinuavano nel sottocute di talloni e malleoli. In fondo alla mulattiera, sfiorata una chiesa abbandonata, da una strada in discesa si entrava nel centro. Qualcuno dalle finestre o sulle porte ci guardava. Un paese di gente taciturna che niente vedeva e meno sapeva, benché avessero occhi e orecchie perfino i muri. Antico, le sue case si raccontava fossero sorte sui detriti di una frana e tutte avevano i tetti di embrici rossi. Il sisma del 20 le aveva danneggiate, distruggendo le coperture di piastre. Nel mio paese, appoggiato a un promontorio a forma di bove, il terremoto scuote assai meno la terra e le case sono sempre rimaste integre, tanto che molte hanno ancora il tetto di lavagna. Il calzolaio abitava in un vicolo solitario, coi muri cosparsi di musco e di edera. Ci accolse con un sorriso. Ascoltata la richiesta di mio padre, dopo avermi preso le misure di un piede, disse che avrebbe provveduto lui a farmi avere gli scarponi. Fin dall'infanzia accoglievo, o così credevo, gli stati d'animo di chi mi era di fronte. Mi giungevano come di riflesso dagli sguardi, dandomi talvolta un senso di smarrimento. Quello del calzolaio mi aveva ricordato l'ombra che alligna tra acacia e sambuchi, lungo gli argini dei torrenti, luoghi ideali per tendere agguati. Allora preferii guardare il suo deschetto. Basso e largo, era affiancato da una sedia ancora più bassa. Sulla piattaforma giacevano bullettone o bullette, martelli, bisegoli, aghi, lesine, spago e suole cararmate di gomma nera. Nell'aria odore di sugna, colle e pellame. Ci salutammo. Allontanandomi udii i colpi del suo martello ammorbidirsi su cuoio e gomma. Rumori che mi evocavano quelli di macellai e norcini allorché disossano la carne delle bestie morte, madide di sangue freddo e rappreso. Già allora provavo avversione a cibarmi di carne, nonostante i rimproveri dei genitori. Se non l'avessi mangiata, mi sarei potuto ammalare o, come ritenevano alcune credenze, restare nano. Lo era il cugino, gran lavoratore e poeta, tanto da essere definito uomo d'ingegno. Antifascista, non aveva esitato a mettere Mussolini alla berlina sui palchi dei teatri di paese con canti e rime, specie quando agli scapoli fu imposta la tassa sul celibato. All'opposto di altri, non subì mai aggressioni e purghe con l'olio di ricino, ma solo le intimidazioni del federale che lo invitava a moderare i termini nei confronti del duce. Lo avrebbe semmai dovuto osannare. Quel giorno non tornammo subito a casa, ma ci intrattenemmo dai parenti di mio padre, che abitavano poco distanti dal calzolaio, soprannominato Uncino, forse perché alto, magro e zoppicante. Ma restava un mistero in cosa fosse in corso per contrarre una simile anomalia. Non originario di quel paese, vi era piovuto, dissero da una cittadina della valle, per sfuggire alle rappresaglie dei nazisti, sovente coadiuvati dalle spie fasciste che incappucciate guidavano le squadre tedesche nei paesi. Così era accaduto a Sant'Anna di Stazzema, dove ad impartire gli ordini delle esecuzioni furono gli incappucciati. A fine conflitto non sarebbe stata aperta nessuna indagine e impuniti. I peggiori di loro sarebbero confluiti nel movimento sociale italiano, nella Democrazia Cristiana e perfino nel Partito Comunista Italiano. Argomenti di cui non si parlava granché. Troppi, verso il fascismo, continuavano a provare una sorta di riconoscenza e di nostalgia. Poi il discorso si soffermò su Lucchese, che si era distinto per la ferocia con cui fucilava partigiani o presunti tali. Non molto alto e tarchiato, indossava la giacca nera della milizia e un paio di pantaloni grigi alla zuava. Viaggiava sempre col mitra a tracolla e aveva scortato anche Alessandro Pavolini durante le sue perlustrazioni alla linea gotica. A bordo di un Alfa Romeo scoperta, il gerarca non sembrava granché preoccuparsi della sua incolumità, sebbene sui monti operassero le formazioni partigiane, le stesse che poi avrebbero dato battaglia ai nazifascisti con morti e feriti da ambo le parti. Quindi le attenzioni dei parenti, una zia e alcuni cugini, si soffermarono su di me. Saputo che Uncino mi avrebbe fatto i primi scarponi, presero a parlare di lui il gran calzolaio da cui giungevano clienti da ogni parte. Di notte il silenzio dei vicoli circostanti la bottega era sovente rotto dal tamburellare delle sue martellate. Talvolta emetteva una sorta di urlo che non si capiva se fosse di imprecazione o di preghiera. La domenica, seduto nell'ultima panca, non perdeva mai la messa, finita la quale si dileguava col suo passo claudicante. Benché scontroso, era tuttavia disponibile a riparare d'urgenza le calzature rotte o scucite a chiunque gli si fosse rivolto. In paese era arrivato una sera durante la guerra insieme ad altri sfollati e in compagnia della fidanzata, una bella donna, il volto simile a quello della cantante Dalida. Brutti momenti. Oltre a uccidere persone, le guerre alterano i sentimenti di chi sopravvive, fino a cambiarne gli stati d'animo. Fu quanto dovette accadere alla donna di Uncino, che si innamorò di un venditore ambulante, uno strano uomo dal volto cosparso di comedoni, il naso bitorzoluto e il cappello di paglia fisso in testa. Nel suo sguardo e nel suo sorriso c'era però quel qualcosa di accattivante che fa spesso breccia nel cuore delle donne. Fu così che la bella sfollata femmina di Uncino andò a vivere con lui. La gente, preoccupata di mettere insieme il pranzo con la cena e spaventata dal passaggio di cacciabombardieri, trattandosi per di più di sfollati, non dette granché peso all'avvenimento. Imperturbabile, Uncino mai si pronunciò in merito. La guerra finì. Dal fronte tornarono i reduci. Le madri di quelli morti indossarono per tutta la vita gli abiti a lutto. Le mogli per qualche tempo, le fidanzate per un breve periodo. La vita riprendeva, ma qualcosa di nuovo si era insediato nella mente della gente. Cosa analoga era accaduta alla vegetazione. La dorifora, giunta con le salmerie dei soldati americani, si sarebbe insinuata nelle patate, nei pomodori, nei peperoni, eccetera, rodendone le foglie e danneggiando le colture. Un altro parassita di non facile definizione, quasi un agente provocatore degli insetti, avrebbe minato i castagni. Di pari passo s'era propagata l'ansia del benessere e si cominciò ad abbandonare i paesi di origine per trasferirsi all'estero oppure nelle periferie dove le industrie cercavano tute blu. Chi si allontana è destinato, comunque vada, ad essere un orfano, orfano degli umori e degli amori sprigionati dalla terra e dall'aria native che assimiliamo con il latte materno. Ma ritorno a quel giorno. Benché da tempo non andassi dagli zii, quella casa mi fu subito familiare. La mia memoria ha cominciato presto a recepire immagini, suoni ed emozioni. Come dentro un sogno, mi rividi tra quelle mura all'età di un anno, in braccio ad un uomo dal volto traversato da lunghi baffi e messo in ombra da un cappello a larghe tese. Quando nel tempo chiese al babbo chi potesse essere quell'uomo, lui, con il tono di chi ricorda un evento felice, rispose «Tuo bisnonno». Nei giorni seguenti iniziò l'attesa degli Scarponi. Ogni volta che sentivo qualcuno soffermarsi davanti casa, correvo. Una sera, preceduti da uno zoccolare di equino, vi giunsero i tocchi del battaglio nel portone. Un mulattiere aveva portato un involto nella carta di giornale. «Roba di Uncino», disse allungando la mia nonna, che avrebbe voluto pagargli l'incomodo, ma lui, piccolo e svelto, tirata la briglia del mulo nero, salutò. Era il tramonto. I miei genitori non c'erano. Scartati gli Scarponi, li calzai sotto lo sguardo divertito della nonna. Verso la fine di novembre il tempo volse al brutto. Pioveva e tirava vento. Dai tetti delle case, ricoperti di piastre poggiate sopra travi e tavole, l'acqua si insinuava nel fessure, riversandosi sui pavimenti oppure scolava lungo i muri. Si rimediava parandola dentro dei recipienti. I giorni di pioggia erano i peggiori. Solo tenendo acceso il focolare si evitava l'accumulo di umidità. Alla pioggia succedeva il vento, che dalle stesse fessure giungeva dentro le stanze riempendole di freddo. Non tutte le stanze di casa nostra avevano la luce elettrica. Si rimediava con lumi a canfino o candele. Quest'ultime non era raro le spegnessero gli spifferi della tramontana, che comprimevano contro le finestre come fossero braccia che volevano forzarle. Durante quei giorni avevo avuto modo di provare gli Scarponi camminando nelle strade inondate di pioggia. Oltre a tenere i piedi caldi e asciutti, potevo corrervi nella mulattiera senza avvertire le punte dei sassi sulla carne, cosa che accadeva con le scarpe. Cessato il vento e tornato il sole, il freddo si mitigava e i vecchi uscivano a sedersi sui muri delle strade o al margine delle piazze a conversare e fumare, le facce ispide di barba, lo sguardo vivido e attento. Raccontavano fatti di guerra vissuti sul Carso o sull'Isonzo. Uno di loro ricordava con mio zio, proprio sul Carso, era rimasto ferito. A guerra conclusa sarebbe emigrato in Argentina. Altri parlavano dell'ultima, quella voluta dal fascismo. Uno di loro, smesso di fumare il toscano e strabuzzati gli occhi come fanno i galli, prese a dire con veemenza di ammirare Giuseppe Stalin, il compagno e fratello russo che a Stalingrado era riuscito a sconfiggere Hitler, socio di Mussolini, e si augurava che nel futuro non nascessero più dei criminali come quei due. Gli Scarponi mi avevano infuso autonomia, mi avventuravo ovunque, le loro punte quadre erano dure come una calotta di ferro, un'arma con cui avrei potuto difendermi da eventuali nemici, da un cane mordace o da un mio coevo prepotente, cosa che sarebbe potuta avvenire se da solo avessi sconfinato dal territorio del mio paese in quello limitrofo e mi fossi imbattuto in un gruppo di ragazzi, i quali, mi era stato detto, fattomi un finto saluto, m'avrebbero schernito e percosso. Cosa analoga, ma con modalità diverse, poteva accadere anche fra gli adulti. Il luogo deputato era la Bettola Gordi, lungo una via del centro, non lontana dalla chiesa. Se un forestiero ubriaco non era simpatico agli avventori, si sarebbe fatto di tutto pur di malmenarlo. Se questi avesse esposto denuncia, le indagini non avrebbero sortito alcun risultato. Nessuno avrebbe testimoniato a suo favore. I cani, tenuti liberi davanti casa o nelle aie, non erano granché diversi dai padroni. Ringhiosi, si avvicinavano al forestiero, talvolta azzannandolo. Di pomeriggio, se bel tempo, seguivo la nonna nel podere e con lei entravo nella stalla delle vacche incatenate alla mangiatoia. Questa loro costrizione mi entrava dentro fino a darmi un senso di claustrofobia che nel corso degli anni mi si sarebbe ripresentata in ascensore, sopra un pullman o in un vagone di treno. Allora ripenso allo sguardo acquoso e fermo delle vacche, allo stridere delle catene attorno ai loro colli. Uscito dalla stalla, vagavo nei dintorni e raggiungevo lo spartiacque, sotto al quale si estendeva un paesaggio cosparso di colori grigi, rossi e luccicanti, traversati dal cerchio, un enorme serpente che si allungava a dismisura. Negli Scarponi il piede stava bene in ogni stagione. Con essi ai piedi conservo una foto. Mi stavano a pennello. Avrò avuto 4-5 anni. Sono con le spalle rivolto a un muro a secco un giorno d'estate. A pormi davanti l'obiettivo fu zio Giuseppe, fratello di mio padre. Emigrato in Belgio per lavoro, di quando in quando tornava. Quell'inverno lo dedicò alle foto. L'ultimo non sarebbe più venuto. Ricordo che non volevo farmi ritrarre. Mi sembrava di smarrire qualcosa di me, ma infine lui mi convinse. Mia madre, Vanesia, m'aveva messo abiti nuovi e infilato una forcina nei capelli spioventi sulla fronte. Accanto a quel muro a secco ho l'atteggiamento contrariato di chi vorrebbe fuggire. Tempi in cui ai bambini non era granché concesso di vagare per il paese. Si temeva che potessero precipitare da qualche dirupo oppure nel pozzo del lavatoio o che finissero investiti dai muli, i quali, avrei poi scoperto, avevano rispetto delle persone. Imparati gli orari dei mulattieri, mi univo a loro restando in coda alla carovana, spesso di 5-6 muli muniti di sonagliere. Trovarsi in mezzo al loro zoccolare, respirarne l'odore di fieno bagnato, vederne i ferri comprimere i sassi ed essere in sintonia con i loro fiati, mi dava gioia. Mi rammaricavo se erano sudati, le tempie e il ciuffo della criniera umidi proprio come la fronte e i capelli degli uomini durante il lavoro. Meglio sarei stato quando nel tardo pomeriggio, liberi dai basti, vedevo i padroni condurli nella stalla, che si distingueva dalle altre non solo per l'odore dolciastro, ma perché era silenziosa. Animali da fuga, i muli dormivano in piedi e coi ferri degli zoccoli, muovendosi, scalfivano il suolo, risonanti e secchi i calci che sferravano nelle porte. Stare al chiuso li innervosiva. La domenica i loro padroni facevano capannello attorno ora uno ora un altro e ne parlavano, rilevandone pregi e difetti. Orecchie dritte, i muli ascoltavano. Da uno di quei mulattieri, coetaneo e amico di mio padre, andavo spesso la domenica mattina. Dal margine del cortile della sua capanna lo guardavo mentre strigliava e sistemava i ferri ai suoi 3 giumenti legati corti all'anello del muro. A uno per volta, afferrata una zampa, se la poggiava su un ginocchio, poi col martello introduceva nuovi chiodi negli zoccoli. Uno dei muli, basso e scuro, la testa troppo grossa per la sua taglia, via via lanciava una coppiola. Il padrone, per evitare di essere colpito, si ritraeva verso il suo ventre. Ferratolo, una domenica mi dette Berto, così si chiamava il mulo, alla briglia, dicendomi di farlo camminare affinché gli si assestassero i ferri. Orgoglioso, avrei voluto che tutti mi guardassero, mi ammirassero. Avevo un mulo alla briglia. Intenzionata ad arrivarci fino a casa, mi inoltrai nelle vie del paese, strette e incassate tra i muri. D'un tratto sentii un solletico sul collo. Mi voltai. Berto mi fiutava, sfiorandomi con le vibrisse. Lo carezzai e lui abbassò la testa, come per meglio vedermi. Poi, dato uno strattone, corse via. Io dietro, lui al trotto, testa in alto e briglia pendula, si fermò a bere al torrente. Ma non appena l'ebbi raggiunto, guardatomi un attimo, riprese a correre. Da quel giorno divenimo amici. Ogni volta che ci incontravamo lo carezzavo e lui, gli occhi che avevano dentro come un barbaglio di fuoco, abbassava il testone. Prima che cadesse la neve, scoprì nuovi luoghi e nuove persone, tra cui il fabbro, che lavorava in una spelonca lungo un torrente, tra fumo e scintille che sprizzavano dal maglio su cui teneva il ferro arroventato che piegava e modellava. Piccolo, aveva mani e braccia grosse e nodose. Diceva di essere sopravvissuto alla guerra del 15-18 grazie al suo lavoro di maniscalco adibito alle scuderie. Si rammaricava che la storia parlasse delle imprese belliche degli uomini e non di quelli di muli e cavalli che intelligenti e generosi condividevano coi conducenti e gli ufficiali rischi e fatiche, talvolta dando la vita pur di salvarli. Proseguendo lungo la strada del torrente, attraversato una selva di castagni secolari, giunsi su un'altura al calcio della foresta. C'era un ovile e nelle adiacenze una casa di pietra con una torretta campanaria sul tetto. Un cane grosso col manto simile al vello di una pecora mi venne incontro abbaiando. Stavo per fuggire, spronato anche dall'aderenza con cui gli scarponi comprimevano il suolo, quando una voce chiamò me e il cane. Amico di famiglia, il pastore voleva fossi suo ospite. Il cane mi fiutava, il muso lungo e nero, le orecchie erette. Il pastore diceva di non temerlo, savio e attento, era un gran toccatore. Impartitogli l'ordine. «Su, bello, vai a prendere le pecore!» Trotterellò verso lo scoscendimento dei prati dove il gregge pascolava. Il pastore, alto, il petto e le spalle che parevano una scatola e il volto esangue, mi spiegava che non dovevo temere i cani, ma le persone e le vipere. Le prime sono capaci di qualsiasi nefandezza, le seconde possono ucciderti con il loro veleno. Una, d'estate, l'aveva trovata sul letto. Entrato in camera a lume di candela, raccolta su se stessa, stava per colpirlo. Non di rado le vipere gli uccidevano le pecore al pascolo, colpendole alle narici. La pecora, fatta una piroetta, cadeva. La zona dove lui abitava, di pietre, sole da mattino a sera e sorgenti, ne abbondava. Tornando sui miei passi, udii la nonna chiamarmi. La sua voce giungeva tramite l'eco che rimbalzava nella montagna e tramite l'eco le risposi. Era il tramonto e voleva rincasarsi. Avuti gli scarponi, smisi quasi di giocare coi coetanei. Il gioco che andava per la maggiore era quello che più detestavo. Colpire coi sassi della fionda un uccello su di un ramo, un gatto, le galline mentre razzolavano, il vetro di una finestra. Ma Gaspare, il più grande del gruppo, proponeva anche di andare, sempre con le fionde, lungo il confine della strada del vicino paese, quella che traversava la costa. Lì, nascosti, avremmo potuto tirare pietrini ai limitrofi mentre andavano nei poderi o al camposanto. Feritone qualcuno, ci saremmo ritirati senza farne parola con nessuno, tantomeno coi carabinieri, nel caso ci fossero state denunce da parte di chi era stato colpito. Chi non accettava le regole sarebbe stato considerato una spia. Estromesso dalla combriccola, avrebbe subito danni e ricatti. Aveva l'aria di saperla lunga, Gaspare. Raccontava, infatti, il volto giallognolo come i capelli biondi, che in passato, fra i due paesi, erano avvenute liti furibonde per i pascoli quando pecore, capre e porci sconfinavano. erba e territorio erano sacri e inviolabili. Formate delle bande, i contigui si affrontavano con bastoni, attrezzi da lavoro, spiedi e balestre. Mischie brevi quanto violente, il cui scopo era intimidire, non uccidere. Sebbene nel tempo questi contrasti fossero scomparsi, niente era invece cambiato riguardo a quelli nati dalle relazioni sentimentali. Se un giovanotto di uno dei due paesi si innamorava di una ragazza che abitava nell'altro e ne era corrisposto, immediate verso di lui cominciavano la gelosia e l'invidia dei coetanei della donna, la quale a uno di loro aveva preferito un forestiero, uno di fora via. Animato da questo spirito, qualcuno avrebbe potuto vendicare se stesso e gli altri dell'offesa patita. Una donna, specie se giovane, apparteneva, dopo che al padre e i fratelli, che non di rado ne abusavano, ai maschi del paese, che la godessero altri, li indisponeva, sentendosi defraudati di un diritto. La vendetta più comune consisteva in un agguato che si risolveva, dall'alto di una rupe, con un lancio di sassi, mentre il giovanotto scelto dalla ragazza rientrava a casa. Un'azione perpetrata a sommo studio. L'aggressore doveva infatti non solo conoscerne le abitudini, ma non escludere che l'altro avrebbe potuto reagire con pistola o fucile. Di notte quasi nessuno viaggiava inerme. Per correre minor rischio, alla gragnola dei sassi c'era allora chi preferiva arrotolare i macigni collocati sulla prominenza di un costone soprastante la strada. Il malcapitato, impegnato a scansarli, non avrebbe avuto il tempo di sparare. E chi proprio non voleva esporsi ricorreva alle non meno insidiose trappole cieche, lacci scorsoi mimetizzati tra i rami che, incappandoci, afferravano un arto sospendendo lo sventurato in aria. Certe mattine, il tempo ancora assolato, mi fermavo, unico fra i miei coetanei, al pubblico lavatoio, la cui acqua defluiva nei pozzi dal basamento di una roccia che sembrava un immenso grumo di pane ammuffito. Attorno al pozzo, donne dagli abiti lunghi e svasati lavavano i panni tra gorgoglii d'acqua e chiacchiere, molte chiacchiere. Parlavano di tutto e di tutti e mai in maniera benevola. Commentavano adulteri, furti di cibo e di legname perpetrati dai soliti noti, ma che nessuno denunciava. Poi rievocavano i giorni della guerra, quando certe donne del capoluogo si erano date agli americani e agli sfollati. Una di loro, bassa e obesa, la faccia colore dell'aceto, aggiunse che non solo quelle del capoluogo, ma anche quelle del paese si erano date agli sfollati, oppure al fidanzato della sorella, della cugina o della figlia, e concludeva: di donne devote al marito ne esistono poche. Una di loro, alta, magra, con un neo peloso sul mento, elogiatimi gli scarponi, chiese cosa facesse mia nonna. Era un po' che non la vedeva. Lo disse in modo che a me parve sfottente. Non mi sbagliavo. Le altre comari sogghignavano. Mi sembrava di essere caduto in una trappola. Me ne andai. Le comari irridevano la nonna. Non frequentava loro né il pozzo. I panni preferiva lavarli al torrente e le dicerie non erano il suo forte. Mia nonna, alla stregua del marito, morto ancora giovane, era schiva, così i suoi congiunti. Posso dunque dire che discendo da una stirpe di solitari, gente a cui non piacevano le combriccole, le feste e quant'altro fosse in combutta col pubblico. Non a caso la nonna sosteneva che le peggiori cose che possono accadere ad un essere umano avvengono quasi sempre allorché si trova in compagnia o dentro una moltitudine, all'interno della quale si annidano vessazioni, insidie e inganni di ogni genere. In guerra si va a morire perché altri, ossia degli ignoti, l'hanno voluta e dichiarata, mandando sui fronti chi non l'avrebbe voluta. In galera può accadere di finirvi a seguito di una calunnia, sovente avanzata e sostenuta da un gruppo di congiurati. Inoltre, è ancora stando in compagnia che si è più sottoposti a contrarre malattie, perfino mortali, come accadde su quei monti ai tempi in cui si propagò il colera. Si salvò chi stava lontano dai suoi simili. Stare solo mi era quindi di conforto. Prima che nevicasse, proseguì a camminare in lungo e in largo, Visitai tutte le aie del paese e le stalle da cui proveniva il solito familiare profumo di stallatico e latte. Quest'ultimo resisteva almeno per un'ora dopo la mungitura. Un pomeriggio che spirava vento e il sole sembrava aggrapparsi ai rami degli alberi, mi spinsi lungo un sentiero su di un promontorio di fronte al quale avevo il paese con i suoi colori, tra cui quelli degli abiti di mia madre e di mia nonna, intente a lavorare nell'orto. Più che a vista d'occhio, mi pareva di aver tutto a portata di mano. Voltate le spalle al paese, percorso un esile viottolo, ebbi davanti una valle in mezzo alla quale si ergeva un casolare grigio, il tetto a punta. Attorno si stendevano prati di erba secca dove, come dal nulla, comparvero due cani grigi. Da una radura uscì un uomo con un cavallo nero. Salito in sella, si allontanò preceduto dai cani. In seguito, tornatovi, non avrei rivisto la casa né tantomeno l'uomo e i cani. Da un mio cugino saprò che altri in quel luogo avevano avuto esperienze analoghe. Silenziosa e proditoria venne la neve. Una mattina mi alzai e vidi i tetti delle case sottostanti che sembravano sfiorare con il loro biancore i vetri della finestra di camera. I rumori di casa si fecero più vicini, quelli di fuori più lontani, come di qualcuno che fugge o non riesce ad arrivare. Non potevo granché muovermi, le strade erano ingombre di neve che gli uomini non facevano a tempo a spalare, tanta ne cadeva. Tutta la vita di casa si svolgeva attorno al focolare. Le sue fiamme difendevano dal freddo e facevano bollire l'acqua nella quale si preparava il cibo, tra cui la polenta di neccio che mia madre o mia nonna rumavano col mestone. Cotta, sarebbe stata riversata al centro della tavola. Aveva una forma grande e circolare, simile alla luna quando è piena e rossa. Con un archetto di legno se ne distaccavano le fette pronte per essere mangiate. In quei giorni i miei movimenti erano assai limitati. Uscivo solo quando la nonna mi mandava a comprare qualcosa. Un pomeriggio trovai la sala d'aspetto della bottega gremita di persone sedute. Guardavano il televisore che vedevo per la prima volta. Rimasi stupito dalle immagini reali e vive che si muovevano dentro lo schermo in bianco e nero. C'erano dei cantanti. Una signora, il volto di un'espressione dolce e maliziosa, modulava tenere parole. Era Annilla Pizzi, che avrei rivisto negli anni e ogni volta mi avrebbe rievocato quel pomeriggio di neve, di focolare acceso e di cielo grigio. Immobili, gli spettatori sembravano statue. Con gli scarponi muovermi sulla neve era assai agevole. Le suole carrarmate la comprimevano, evitandomi scivoloni. Dopo aver camminato nella poltiglia, inzuppati, a casa li toglievo. A distanza, per evitare che la fiamma ne alterasse cucitura e gomma, mio padre voleva li ponessi davanti al focolare affinché asciugassero. Nei giorni di sole li avrebbe affiancati ai suoi, nell'orto. I vicini, se non avevano altro spazio, li appoggiavano sui davanzali delle finestre o fuori dalle porte. Erano scarponi deformati, rattoppati sugli angoli, le suole consumate. Alcuni avevano il tacco rafforzato da un tassello di ferro a forma di mezzaluna. Gli interni erano anneriti dall'umidità incorporata e dal sudore. Scarponi al sole. Gli uomini facevano capannello nelle vie in ciabatte o con gli zoccoli, i piedi nelle calze di lana di pecora fatte a mano. Ogni donna conosceva quest'arte. Da gomitoli di filato bianco, grigio o nero tessevano sferruzzando scampoli a forma di gambe di piede che poi avrebbero unito. Le calze erano pronte. Nuove potevano dare prurito, ma lavate nelle acque dei torrenti si sarebbero addolcite. Asciutti, gli scarponi venivano unti con la sugna. Dopo, per qualche notte, dovevamo tenerli appesi al chiodo di una trave. I topi potevano corroderli fino a bucarli. Molte toppe erano dovute a loro. Non si sapeva come avversarli. Cospargere di veleno i loro transiti comportava il rischio, avessero spostato le esche, che contaminassero le derrate. Non c'era da sperare che nei gatti e nelle trappole. Notte e giorno, nei momenti di silenzio, li sentivo muoversi in soffitta, li vedevo fare capolino e scendere dai muri. Bastava mi spostassi perché tornassero indietro oppure sparissero sotto un mobile. Per fortuna avevamo una gatta bianca e grigia di carattere introverso che mai andava in amore, ma teneva bada ai topi. Nel momento più impensato l'avrei veduta comparire, specie quando ero a letto. Nel buio ne scorgevo il brillare degli occhi, poi sentivo il suo corpo adagiarsi sulle coperte. Mi dava un senso di quiete e di sicurezza. Notti a cui, tra veglia e sonno, mi accadeva quanto poi avrei compreso nel tempo. Una giovane signora, che sembrava impalpabile, mi sedeva accanto, raccontando storie di briganti, di fate e di regine. Con la sua nenia, nella mente, sprofondavo nel sonno. Adulto, una veggente mi ha detto che quelli non erano affatto sogni. Bambini, abbiamo una facoltà che crescendo scordiamo e perdiamo. Vedere gli spiriti di persone trapassate che continuano a starci accanto. Stessa cosa, ma a loro da adulti, accade ai mistici. Vedono e parlano con le anime dei defunti. Per una serie di vicende troppo lunghe da raccontare, ci eravamo trasferiti in un paese di pianura, in una campagna fiancheggiata da pinete e oliveti. Non mi sembrava di essere più me stesso, non lo sarei più stato. Del paese natale mi mancava tutto, non tanto gli amici e le persone, ma i rumori, i suoni, la nonna e Berto, il mulo che ogni domenica andavo a trovare. Iniziata la scuola, cominciai a frequentarla. Era un autunno piovoso e gli scarponi continuavano ad essermi utili. Forestiero, coetanei e adulti mi chiedevano spesso da dove venissi. Alla mia risposta, sprezzanti, dicevano: «Ah, sei garfagnino!» Così definivano anche i miei genitori, che all'opposto di me si offendevano. A scuola i ragazzi più grandi erano spesso aggressivi e imparai, come si diceva, a fare a botte. In alcuni casi si rivelarono utili gli scarponi con cui sferravo loro dei calci. Ma gli anni trascorrono veloci, crescevo, gli scarponi dovetti abbandonarli con gioia di mia madre. A mia insaputa scoprì un giorno li aveva dati a un ragazzo che frequentava la mia stessa scuola, ma assai più piccolo. Aveva il volto bistondo, un'espressione che mi irritava e mi inteneriva. Mia madre e la sua conversavano spesso, mentre lui, benevolo, mangiando pane e acini d'uva, mi guardava. A lei non chiesi mai perché gli avesse donato gli scarponi. Rivedendoli ai piedi di quel ragazzo, mi davano più angoscia che soddisfazione. Avrei voluto conservarli in onore di quanto avevano significato per me. Ma nemmeno mi dispiaceva che continuassero ad esistere. Ne avessi parlato a mia madre, so cosa mi avrebbe risposto: che ero un egoista, che dovevo dimenticare gli scarponi. In pianura, finalmente, avrei potuto calzare scarpe fini ed eleganti. Mio padre ne aveva accumulato un certo numero che lucidava con spazzole e vernice. Lavoro di ogni domenica mattina, dopo aver pulito, col pennello intinto in un barattolo di nafta, la sua bicicletta degli anni 30, una Touring nera con cui viaggiava e alla quale, in osservanza di nuove leggi, aveva dovuto mettere il fanale posteriore con il rifrangente e quello davanti nuovo marca Radius. Nelle strade il traffico stava aumentando. Alle macchine andavano aggiungendosi camion coi rimorchi e molte carreggiate di terra erano state asfaltate. Muovendomi per andare a scuola, avevo preso possesso del rione in cui abitavo. Il paese era suddiviso in corti, spiazzi attorno ai quali erano dislocate le abitazioni. In alcuni si trovava il pozzo artesiano a cui attingere acqua. Attorno ad una carrucola spiovente da una trave appoggiata su due colonne, girava la catena. Agganciato al moschettone, si calava il secchiello nell'acqua per poi pieno riportarlo su. All'estremo delle corti che andavano verso i campi c'erano stalla e rimessa, la prima per l'asino o il cavallo, la seconda per barroccio e calessi. Oltre che dagli equini, i barrocci venivano trainati dalle mucche, più grandi e più chiare di quelle del mio paese. Uscito dalla corte, finivo in una strada sterrata lungo la quale si estendevano un poco sopraelevati da una parte campi e vigneti, dall'altra una borgata dove in una casa dietro una porta a vetri lavoravano due fratelli ciabattini, uno dei quali, poliomielitico, maneggiava gli attrezzi con fatica e sofferenza, il petto poggiato al deschetto. Inutile dire che mi riportavano ad Uncino e agli scarponi. Al confine di queste case si innalzava una fornace di calce, da cui andavano e venivano camion, poi una fontana e a pochi metri un isolato con due botteghe di alimentari. Infine mi trovavo davanti al Palazzo Littorio, adibito a scuola. Per 3 anni ebbi una maestra bionda, molto truccata, le unghie laccate di rosso e severa. Tramite gli alunni si informava su chi, fra i contadini del circondario, avesse avuto da vendere polli, conigli e verdura, che mandava a prendere da un ragazzo ripetente, dalla faccia larga, atteggiata a sorriso e la voce alta di chi difetta di udito. Non ricordo chi, ma forse altre madri, avevano detto alla mia che la maestra era la moglie di un ex gerarca fascista a Lucca, denominato il Merda. Le sue simpatie andavano ai figli di impiegati di banche e di ferrovieri, i cui padri erano tra i pochi a disporre della macchina, con la quale non mancavano di darsi importanza quando vi portavano i ragazzi a scuola. Fiat 600 e Fiat 1100, le vetture più in voga. Ciò non toglieva che continuassero a viaggiare Topolino e Balilla, dai parafanghi anteriori simili ad orecchie di elefante. Ma quelle più ambite e ammirate erano le Alfa Romeo. Eleganti e veloci, superavano in velocità, riprese e tenuta di strada, le Fiat di pari cilindrata. Intanto stava prendendo campo la Fiat 500, una piccola utilitaria che a me sembrava una maldestra imitazione della 600, il rombo scoppiettante e le forme arrotondate. Non mi piaceva. I miei gusti andavano alle auto di prestigio. Me ne stavo appassionando e le riconoscevo a vista. Scoperto il piacere della lettura dei libri, frequentavo meno i miei coetanei. Mi accadeva invece di intrattenermi con le loro nonne, forse perché mi rievocavano la mia. Una delle quali, piccola, magra, le labbra violacee e le gambe intrecciate di vene varicose, mi raccontava quanto avesse dovuto lottare con le versiere, donne che abitavano non lontane da lì e che combinavano fatture mortali facendole arrivare nei guanciali delle persone. Ragazzi, era accaduto ai suoi 2 figli. Dopo aver iniziato a sentirsi male con sonno e inappetenza, le cure del medico non sortirono alcun effetto. Allora andò da una fattucchiera che abitava in una villa nel cui giardino le rose erano sempre in fiore. Svolto il rito dello spergiuro, la invitò ad andare a casa e disfare i guanciali del letto sui quali i ragazzi dormivano e a dargli fuoco in un prato, senza il timore di quanto di anomalo fosse potuto accadere. Tanto fece, ma proprio mentre le fiamme avvolgevano i guanciali, inferociti, comparvero 3 grossi e sconosciuti gatti grigi, i quali, non appena le fiamme ebbero il sopravvento, come erano comparsi, disparvero. I figli, di lì a pochi giorni, stettero meglio. Trascorso qualche tempo d'estate, ricominciammo a tornare nel paese natale. In me gioia e tristezza cozzavano. All'arrivo, dopo una 15 giorni o 1 mese, sarebbe seguita la partenza col peso di quanto mi sarei portato dietro. Ma non aveva mancato di consolarmi la luna. Di fronte alla finestra della casa nativa, spesso la notte, il suo chiarore inondava la stanza e io mi svegliavo. Nel gran silenzio, lei sembrava filtrarmi il rumore del torrente, i canti degli allocchi e della civetta. Le volevo bene e ne ero contraccambiato. Infatti, la nostra intesa era proseguita anche nell'altro paese, dove nitida la vedevo innalzarsi dalle pinete. Allora, quasi ci parlavamo. In pianura gli scarponi non li usava nessuno. Ne avevo nostalgia, specie quando, coi cani, facevo lunghe camminate nell'entroterra, tra prati, argini di un torrente, pinete. Fu proprio camminando lungo un argine dopo un intenso temporale estivo di quelli che fanno straripare acqua da fosse e navigli che un pomeriggio, tra gli oggetti che galleggiavano nella corrente, vidi uno dietro l'altro 2 scarponcelli. Sembravano non volersi separare. Sentii prendermi dall'emozione. Erano i miei, consumati ma non finiti. La piena del Fiumiciattolo li aveva sottratti a qualche discarica. Se le acque non fossero state così turbolente, avrei cercato di recuperarli. Invece, non mi rimase che guardarli scomparire verso la foce che faceva confluire tutto in un grande canale, emissario del Serchio. Tornerò a calzare gli scarponi da militare negli alpini, un paio assai belli e robusti che ungevo con l'apposito grasso contenuto in una scatoletta. Vi affrontai lunghe marce. Intruppata coi reparti che avevano i muli, la mia compagnia costeggiava villaggi d'alta quota. Cime innevate, a seconda del tempo, si stagliavano nell'azzurro o scomparivano nella nebbia. Il nostro procedere scalfiva appena la grande quiete di vallate e altopiani. Camminavamo in fila, silenziosi. Se guardavo a terra non vedevo che scarponi. Fedeli, i miei, arrancavano ovunque, come quelli dell'infanzia. Li rivedo in fotografia, sono polverosi. Io indosso la mimetica, ho il moschetto a tracolle e l'elmo. Congedato, avrei voluto portarli con me. Non mi fu concesso. Appartenevano allo Stato e allo Stato dovevano rimanere. Ne fui dispiaciuto. Lontano da casa mi avevano fatto rivivere i miei trascorsi e tenuto compagnia. Ero al nord dell'Italia, ai confini con l'Austria. Finito il CAR a Cuneo, vi ero arrivato insieme ai commilitoni con una tradotta dai sedili di legno duri e scomodi. Un viaggio dalla sera alla mattina seguente. Dalle caserme lungo la ferrovia i soldati insediati smanacciavano imperiosi, l'accoglienza che loro, i nonni, riservavano ai coscritti. Schiere di muli erano legati al sole, li sentivo sodali più dei miei simili. Arrivati a destinazione, stanchi e assonnati, marciammo lungo una strada sterrata verso la caserma. Un sergente piccolo, senza cappello, l'aria furba degli stupidi, si divertiva ad intralciarci il passo, incrociando un suo piede coi nostri. Qualcuno cadde. Lo fece anche a me, ma pestai forte a terra con lo scarpone, come quando si segna il passo. E lui si ritrasse. Allo spaccio, i nonni volevano che le reclute, chiamate filtri, pagassero loro il caffè, in segno di rispetto e sottomissione. Fra le reclute c'era chi li temeva. Avrebbero potuto, si diceva, infliggere non poche umiliazioni, tra cui quella di farci pinciare, ossia flettere le braccia, mani poggiate a terra, fino all'esaurimento, oppure sottoporci al ricevimento della comunione, una fetta di patata imbevuta nell'urina dei muli, i quali, a loro volta, subivano spregi e vessazioni di vario genere, a cui reagivano sferrando calci. Andava così la vita di caserma, il tutto con la benedizione degli ufficiali, la cui presenza era solo apparente oppure esibizionistica, allorché dovevano impartire ordini o infliggere punizioni a qualche soldato semplice, reo di minime trasgressioni. Impensabile denunciare a loro la condotta dei nonni, si sarebbe caduti ancor più in disgrazia. In partenza per le marce, gli ordini, tra gli ufficiali che li impartivano e quelli che dovevano farli eseguire, quasi mai concordavano, nemmeno riguardo alla tenuta da indossare, così che dovevamo cambiarla perfino 2 o 3 volte. Reduci della prima e seconda guerra, mi racconteranno che pure ai loro tempi gli alti ufficiali sugli ordini si fraintendevano, mandando in tal modo allo sbaraglio uomini e mezzi. Ma nessuno avrebbe reclamato giustizia, essendo la guerra, proprio perché guerra, immune da colpe e responsabilità. Inoltre, tornando ai miei giorni, mai venivano rispettate le dosi di cibo prescritte in tabella. I marescialli di cucina si mormorava che rubassero e via di questo passo. Avevo toccato con mano il nervo scoperto dell'Italia e del suo Stato. La retorica, la demagogia, la corruzione, la crudeltà psicologica del potere, l'arroganza di chi lo esercitava come gli ufficiali e i loro sottoposti nei riguardi dei soldati semplici. Ma altre brutte esperienze, ancora dovute ai comportamenti degli esseri umani, mi avrebbero atteso nella società civile, dalle cui spire non sono riuscito ad evadere come ero riuscito con la naja. A casa ripresi la vita di sempre, suddivisa tra lavori saltuari, cura di due cani lupo e di un pappagallo parlante che prima di addormentarsi sproloquiava in una lingua incomprensibile finché non infilava la testa sotto un'ala. Altro tempo, specie di notte, lo dedicavo a ciò che facevo sin dall'adolescenza. Scrivevo storie che, senza pensarle, venivano a cercarmi insieme a vicende e personaggi. La conquista della pagina fu un'impresa pari a quella di un combattimento con un avversario duro e implacabile. Scalpellinavo parola dopo parola, frase dopo frase, finché non palpitavano. Tra i lavori saltuari non mancò quello di gestore di una bettola, anni in cui erano ancora vivi diversi reduci della Prima Guerra Mondiale, i quali continuavano ad imprecare contro il generale Luigi Cadorna, che li aveva mandati allo sbaraglio per fare muro contro muro coi nemici. Uno di loro, piccolo e magro, gli occhi di un blu tempestoso, vantava di essere rimasto incolume nella battaglia di Gorizia, del Carso e dell'Isonzo. Di notte, spesso, sognava di trovarsi in trincea. Uomini dell'età di mio padre, o poco più adulti, raccontavano di campi di concentramento nazisti, del fascismo che non aveva fatto che morti. A questi si aggiungevano coloro che, tornati a casa dopo l'8 settembre, avevano vissuto nascosti finanche nelle fogne per evitare di essere rastrellati e fucilati dai tedeschi. A loro poteva accadere si opponessero i nostalgici del fascismo, individui rimasti fedeli agli ideali del duce, e ne scaturivano discussioni violente. Scoprivo così che in quel paese i fascisti avevano dominato fino all'avvento della Repubblica e continuavano ad essere numerosi. Gli anni 70, in un'Italia attraversata da stragi, trame multicolori e delitti di matrici oscure, scorrevano velenosi e convulsi. Fu a metà di essi che inviai dei racconti a una rivista, il cui direttore mi rispose di essere lieto di aver scoperto un nuovo scrittore. Mia madre allora tornò al suo chiodo fisso. Dovevo vestire elegante e non calzare gli scarponi nemmeno quando fossi tornato in montagna d'estate. Lo diceva con un senso di rivalsa. Invece, ancora una volta, la contraddissi. Uno scrittore, sentivo, doveva innanzitutto rimanere se stesso. Un pomeriggio di primavera, neopatentato a bordo di una macchina grande e blu che ancora possiedo, andai da Uncino. Lo trovai all'osteria. I lustri trascorsi sembravano l'avessero nemmeno sfiorato. Gli chiesi se mi riconosceva. Annuì. Allora gli chiesi se avesse avuto voglia di farmi un paio di scarponi nuovi. Alzatosi, ci incamminammo alla bottega, della quale niente era cambiato. Ebbi, forte come non mai, la sensazione di essere tornato indietro nel tempo. Tutto quanto mi era accaduto era stato un sogno. Vero, era solo quanto mi stava avvenendo in quel momento. Nei nuovi scarponi mi sentii a mio agio, meglio che in quelli dell'esercito. Scuri, cuoio e suola di gomma erano in sintonia. Le asole dei lacci erano borchiate di ottone. Una sciccheria che solo Uncino poteva fare. Me li aveva dati con un sorriso, guardandomi dietro il fumo della sigaretta. Vicino, tra le case, cantò il cuculo. Ci salutammo come piaceva a lui, con un cenno di mano. Sopraggiunse un'estate di terremoti. Mia madre si era pentita di essere venuta nel paese natale. Temeva per la sorte dei familiari. Non la nonna, convinta che la morte sopraggiunga solo quando la manda Dio. Inoltre, diceva che quelle scosse erano nulla in confronto a quelle del 20, quando nell'aria si addensarono polvere e odore di gas e zolfo e ombre, simili ai diavoli, si spostarono sul crinale del monte. Qualche minuto prima del movimento sismico, il pappagallo sul trespolo collocato in sala, allargate le ali e gonfiate le penne del collo, emise lunghi fischi che non gli conoscevo. Poi, come quando vedeva un gatto, richiamò i cani che col fiato grosso accorsero. Subito i lampadari oscillarono, dal camino caddero grumi di fuliggine, la gente spaventata urlava. Ma avere ai piedi gli scarponi mi faceva sentire pronto ad ogni emergenza. Nonostante tutto, trascorsi un'estate memorabile. Insieme ai cani feci escursioni nelle foreste. Un pomeriggio, fermo sopra una rupe, scorsi un bellissimo volpone grigio che muso proteso annusava. Gonfiato il pelo della schiena, i cani mugolarono. Lui, d'un balzo, disparve. Un lupo. Un anziano che aveva trascorso gran parte della vita in un villaggio delle Ande e che in primavera con gli abitanti del luogo catturava un condor allo scopo di celebrare il rito per propiziare gli spiriti dell'aria, i quali si sarebbero manifestati solo quando il rapace fosse stato liberato, mi diceva che avrei avuto attitudine ad evocare gli esseri soprannaturali. Sarebbe bastato che facessi degli esercizi di concentrazione. Poi mi affidassi a un lapis e a un foglio. Allora avrei sentito la mano inondata da un magnetismo che mi avrebbe spinto a scrivere, prima vergando dei segni concentrici finché, con le giuste formule, lo spirito avrebbe risposto alle mie domande. Non a tutte, a quelle che gli era concesso, comunque a molte. Ma ricordato quanto dicono in proposito Bibbia e Vangelo di non evocare gli spiriti, declinai la proposta. L'anziano si mostrò dispiaciuto. Stava cercando un seguace. Talvolta, col suo passo dondolante, veniva a farci visita il nano, non tanto per conversare con noi, ma col pappagallo, il quale, vedutolo, pareva commuoversi e subito, assecondando la bassa voce dell'ospite, iniziava a borbottare. Mia madre ed io ci allontanavamo e il pappagallo e il nano volevano rimanere soli, proprio come accade fra amici quando si ritrovano. D'agosto la luna piena che inondava di chiaria strade e selve mi sembrava un corpo di ragazza. Gli scarponi si imbevevano degli umori che calpestavano: ciuffi di lentischi, mirto, timo, eriche e nipitello, fango e concio di vacca. Rimpiangevo che non ci fosse più l'amico mulattiere. Si era trasferito in un altro paese. Berto, ormai vecchio, appresi col rammarico, era finito al macello. La nonna non stava bene e un giorno che si era lavata i capelli, lasciandoli asciugare al sole, intonò la canzone dedicata al vecchio scarpone. La vocalizzava con tono stridulo, quasi tragico, come volesse annunciarmi un brutto presagio. Avrei voluto chiederle se il destro di cantarla glielo avessero sollecitato i miei scarponi, ma ci sono domande che non hanno bisogno di essere formulate, basta il pensiero. Sopraggiunto il tempo di rientrare in pianura, avrei voluto portarmi dietro tutto ciò su cui avevo posato lo sguardo, un enorme bagaglio di immagini, sensazioni, suoni e colori che sapevo non mi avrebbero abbandonato. Era con questo spirito che pulivo e ungevo gli scarponi per poi chiuderli a chiave dentro una cassapanca. Fra me e le avversità della vita non c'è mai stata resa, ma solo tregua. Nel mio caso, una veglia d'armi che ha finito col tenermi lontano dalle contrade native un quarto e passa di secolo, durante il quale mi sono dimenticato degli scarponi. Proprio non ci pensavo più, come non li avessi mai avuti, finché un giorno, nella vecchia casa piena di polvere e di ragnatele, aprendo per caso la cassapanca, li ho ritrovati. Immutati e fedeli, parevano guardarmi. Nella suola, frammenti di terra non erano ancora svaniti. Un invito a calzarli, a camminarvi. Memorie che ritenevo perdute, incedendo sui miei abituali percorsi, riemersero. Più che mai nitide quelle dei miei cari e dei parenti deceduti da molto. Poi, quasi fossero gli scarponi a indirizzarmi, sono arrivato nelle mulattiere di sassi ormai abbandonate, la più antica, pressoché irriconoscibile. Sulle ceppe dei vecchi, storici castagni, crescevano gli arbusti di quelli giovani, novellini privi di volto e di espressione. Inalterati i muri di pietre millenarie che della mulattiera delimitano il percorso, lì collocate dai primitivi e dagli etruschi. Sopra lo scuro della finestra di un metato ho rivisto, tracciati col carbone, figure e numeri rimasti tali e quali dai giorni dell'infanzia. Vento, intemperie e tempo non li avevano sbiaditi. Poi mi sono aggirato in mezzo ad un agglomerato di capanne e una casa, i muri avvolti dall'edera fino al tetto, ma infissi e finestre si mostravano intatti. Anni fa, nell'aia, si aggirava sempre qualcuno. Una vecchia, al mio passaggio, mi salutava con un sorriso. Ho guardato il cielo. Sul filo dell'altopiano era quello di sempre. Chiusi gli occhi, ho pregato. Da quel giorno calzo gli scarponi ogni volta che ne ho occasione. Certo che non finiranno in acqua come quelli della mia infanzia, né che dovrò consegnarli come quelli militari. Non so dove potrò mai andarci, ma sento che le loro fibre, più forti di me, potrebbero resistere per un viaggio d'oltranza.
Per oggi la lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Resta in nostra compagnia su Oltre Lago, la web radio di Trevignano Romano, che legge i libri per te.